www.readyjoe.it e la storia continua. Nella storia del mondo siamo nell'undicesimo secolo, alla fine, e la storia delle crociate. È una gloria imperitura nel regno dei cieli. Le anime vanno a Dio e le ricchezze alle abbazie. È patetico vedere come i più puri movimenti di riforma religiosa naufragano regolarmente sommersi dalla generosità dei fedeli. Non saranno passati due secoli dalla fondazione di Cluny che l'abate Pietro il Venerabile dirà a suo ordine. Fatta eccezione per un piccolo numero di monaci, il resto è una sinagoga di Satana. Per coloro che sono animati dallo spirito divino, il difficile non è più sfuggire il mondo, ma i chiostri troppo soavi. Allora si vede uno Stefano di Muret piantare la sua capanna nel Limosino, 1077, da cui nascerà l'ordine di Grandmont nel 1124. Un frate di nome Roberto si ritira verso il 1075 assieme a qualche religioso in una foresta nei pressi di Tenner, la nuova casa Molesmen diviene rapidamente celebre e nello stesso tempo ricca. Non era questo il fine che si voleva raggiungere. Roberto trascina un gruppo dei suoi monaci nella valle della Saona, li installa a Citeaux nel 1098 e ben presto San Bernardo si eleverà alla gloria. Nel 1084 un nobile di Renania fonda la Certosa. La regola proibisce la carne, impone il digiugno dal 14 settembre fino a Pasqua e il silenzio perpetuo. Un bretone, Roberto da Brissel, si ritira nella foresta di Craon, vivendo di erbe e di radici selvatiche, vestito di una tunica di setole di porco, e in breve pullulano gli uditori e la foresta sciama di colonie di eremiti. Nel 1096 Roberto dal Brissel costruisce l'abbazia di Fontevrault e spalanca le porte alle prostitute pentite. E in quel tempo un altro eremita dimostra di preoccuparsi delle peccatrici e va di borgo in borgo praticando e dice, Gilberto di Nugent, maritando non senza difficoltà le donne prostitute. Ed era Pietro l'eremita. Questa frenesia che negli ultimi 25 anni del secolo getta gli uomini e donne nel pentimento è accompagnata da una serie di flagelli nei quali Bertoldo di Saint Blaise vede la mano di Dio. Dal 1076 al 1093 inondazioni e siccità si alternano con i loro contorni di carestie. Il male degli ardenti, senza dubbio una specie di cancrena, che le popolazioni inoridite chiamano ancora fuoco di Sant'Antonio o fuoco sacro, e devasta villaggi e monasteri a tre riprese, nel 1076, 1089 e 1094. Molti imputridiscono a Brandelli come bruciati da un fuoco sacro che divora loro le viscere e le membra, a poco rosicchiate, annerite come carboni. Morivano presto e soffrendo atrocemente, oppure continuavano senza mani e senza piedi un'esistenza ancora più miserabile. Molti altri si contorcevano in convulsioni nervose. Così scrisse un cronista. I paesi più colpiti sono la Germania, la Renania, la Francia orientale. Nel 1096 certi vescovi, reduci da Magonza, attraversano un villaggio e non possono penetrare nella chiesa per ascoltare la messa. È piena di cadaveri. In 12 settimane, dice Bernoldo, più di 8.000 muoiono a Ratisbona e in tutta la Baviera. La crociata popolare di Pietro l'Eremita, passando per quei paesi, farà un grande reclutamento. Ebbene, epidemie, flagelli, niente di nuovo. Moneta corrente, tanto che nessuno pensava più a lamentarsene. La vita era tutta una valle di lacrime, beh, ecco tutto. Ma gli uomini hanno preso l'abitudine di vivere. Un'abitudine che si contrae facilmente e vivere ormai è per loro un diritto ed essere privati di un'ingiustizia. Per noi oggi morire di cancro a 50 anni non è forse una intollerabile frustrazione? Ma una catastrofe? Ma colpa vostra! Strillano i retrogradi spaventati da qualsiasi progresso. Siete stati voi a crearvi dei bisogni e ben vi sta. I puri sognano le certose, i nuovi ricchi riversano su di esse una parte di quella fortuna che scotta e i monaci, volenti o nolenti, sono dei soldati mercenari sul fronte dell'infinito. La crociata risolve tutti i problemi. Offre un paradiso di delizie che dà frutti più degli altri e la redenzione, la Gerusalemme terrestre e la Gerusalemme celeste. La propaganda batte il ferro all'occorrenza con notizie false e con falsi attestati, quali la pseudolettera di Alessio Comneno a Roberto il Frisone, che porta la data del 1093, in cui l'imperatore chiama i cavalieri fiamminghi alla difesa di Costantinopoli, promettendo loro il regno dei cieli e quaggiù, nella sua capitale, tesori, reliquie e le donne greche di una beltà rara. Altrettanto faranno nel XVIII secolo gli arruolatori della Compagnia delle Indie. Ma le masse si commuovono meglio con le missive celesti. Pietro l'Eremita presto verrà presentato come incaricato di un messaggio piovuto dal cielo. Intanto i segni si moltiplicano. In Regnania e in Lorena si racconta che la gente ha visto passare una donna che se ne andava in Terra Santa seguendo un'oca. E certe brave persone, prese da una frenesia totemica, si sono messi sulla sua pista. Sarebbero arrivati più sicuramente a Gerusalemme, scrive Gilberto di Nugent, se invece di seguirla l'avessero mangiata. Ed ecco il segno dei segni, il simbolo della grande partenza, la pioggia di stelle predetta dall'Apocalisse. L'anno 1095, nel mese di aprile, nella notte del venerdì, si sono visti improvvisamente piccoli fuochi cadere dal cielo come stelle su tutta la Puglia e coprire l'intera superficie della terra. Allora i popoli della Gallia e ben presto quelli dell'Italia cominciarono a marciare verso il Sansepolcro del Signore, carichi di armi e col segno della croce sulla spalla destra. www.redigiuseppe.it e la storia continua.